Audio 39. Valerie aveva il sandalo in mano. Appena gli studenti venivano a sapere che era il sandalo di Janine, che ormai per tutti era diventata Jacqueline, i commenti sul fatto che fosse fuggita perdendo il sandalo o che fosse stata portata via, i due partiti erano ormai sempre più netti, chiari, avanzavano come un'ondata, rimbalzavano come acqua in una vasca costituita dal corridoio al piano terra, dalle aule che davano su quel corridoio e dalle scale, dove erano ferme decine di studenti. La pioggia fuori era al massimo e tutti parlavano ad alta voce per coprire pioggia e tuoni. Un compagno della stessa classe di Agostinho, un croato dal nome impronunciabile che tutti chiamavano semplicemente Chris, riuscì a farsi largo verso Valerie, che in quel momento ricordò alcune battute di Janine sul ragazzo croato.
Carino, atletico, dolcissimo, ma due palle. Sempre che pensa. Secondo me sono tutti così, gli slavi e i balcanici. Senti la loro musica. Ti viene subito da piangere.
E su Agostinho?
È dolce. Cioè, sempre che sorride. Beh, sembra dolce. Ma poi è uno abituato ad avere quello che vuole. E al momento quello che vuole lui non va bene a me.
Valerie! Valerie!
Urlava Chris per superare il rumore della pioggia, dei tuoni e dei 200 studenti eccitati da un incidente rapimento-fuga. Valerie, che all'inizio aveva fatto finta di non vederlo perché credeva che sarebbe stato difficile parlare con lui, lo guardò, stabilendo un contatto visivo che passava oltre la decina di persone che li separava. A gesti e parole, Chris chiese che gli facesse vedere il sandalo. Valerie lo alzò. E lui lo guardò in silenzio. Sul suo viso scese una luce nera. Gli occhi si persero nella notte che copriva tutto nella sua mente. Rimase senza parole. A Valerie parve per un momento che l'onda di dolore totale, profondo, universale, che era venuta dagli occhi grigi di Chris, coprisse tutto il rumore delle voci, come una nevicata che copre tutto, e tutto fa tacere. Durò un secondo, forse due. Ma gli occhi del croato e della francese firmarono un patto, un'alleanza. Chris, 1,90 m, non faticò a spostare gli studenti, più che altro studentesse, che lo separavano da Valerie. Lei gli mostrò bene il sandalo, lui fece di sì con la testa. Poi si fece silenzio davvero e sentirono che alcuni degli studenti che avevano preso in mano la situazione stavano parlando ad alta voce.
Ormai non piove quasi più. Andiamo a cercare Jacqueline fuori. Non può essere lontana.
Ho creato l'hashtag Jacqueline, così ci teniamo informati.
Ho messo su Twitter la foto di Jacqueline, così possiamo mostrarla in giro.
Improvvisamente, come un canale che si svuota d'improvviso, il corridoio si svuotò. C'erano ancora studenti che scendevano dalla scalinata andando al primo piano e quindi avevano bisogno di informazioni, ma si scrivevano subito l'hashtag e andavano in giro. Nell'improvviso silenzio, Valerie e Chris si guardarono per qualche momento. Poi lui disse:
«Bisogna chiamarla».
«Già fatto, non risponde».
«Telefoniamo alla signora del B&B dove abita».
«Faccio io, è una tipa strana, meglio una voce femminile».
Valerie telefonò, mentre Chris la guardava con il viso bianco come la luce dei lampi che sembrava rimasta sulla sua pelle anche adesso che il temporale era passato.
Nel suo appartamento non c'è.
Neanche al cellulare.
E Valerie si rese conto che mentre lei aveva chiamato la padrona di casa di Janine, lui aveva chiamato direttamente Janine, quasi non credesse che Valerie l'avesse già chiamata.
E il brasiliano dove abita?
Non lo so, ma possiamo chiederlo in segreteria,
disse Valerie avviandosi quasi di corsa. In tre passi le gambe lunghe del ragazzo recuperarono lo spazio che lei aveva già percorso. Il segretario non voleva dargli l'indirizzo perché era un dato personale, privato. Poi pensò che Valerie era stata quella che aveva scoperto l'assenza di Janine e poi aveva trovato il sandalo. Quindi la privacy non aveva senso con lei. Cercò il nome del brasiliano sul computer, copiò l'indirizzo su un foglietto e glielo diede. L'aria era pulita, fresca. C'era ancora qualche goccia che arrivava d'improvviso dalle nuvole basse che ancora dominavano il cielo.
Via Fiume, numero 99. Secondo me è dalle parti della stazione.
Sì, c'è quella strada larga, via nazionale, mi pare. Via Fiume è lì, fa angolo con via nazionale.
Mentre parlava, Chris era già partito e solo dopo alcuni lunghi passi si rese conto di aver perso contatto con la ragazza. L'aspettò. Il vento che aveva portato il temporale le spingeva la camicetta contro il corpo e la faceva sembrare nuda, ma il ragazzo non aveva occhi per lei. I suoi occhi erano persi altrove. Trovarono via Fiume, trovarono il numero 99, suonarono. La padrona di casa ci mise un'eternità a rispondere. Poi li fece salire fino all'appartamento e mentre li accompagnava verso la camera di Agostinho, lo descrisse come un ragazzo d'oro, sempre allegro. «E poi è bellissimo! Mi ha portato anche dei fiori!» Poi raccontò che quel mattino lo aveva visto uscire di fretta con un borsone. Aprì la camera e quello che videro uccise l'amore della vecchia signora per il brasiliano. Sembrava che ci fosse stato un tornado. Cassetti aperti, armadio aperto, biancheria, calze, mutande, magliette, scarpe, tutto sparso in giro per la camera.
«Beh, sì, quando è uscito stamattina pareva di corsa, mi ha salutato in fretta. Di solito, come tanti brasiliani che ho avuto, mi dava 3 baci, ma oggi era di corsa. E aveva il telefono in mano, mentre infilava le scale».
Valerie e Chris la ringraziarono. E quando la porta dell'appartamento si chiuse alle loro spalle con un rumore profondo che risuonò per le scale del vecchio edificio, il sorriso gentile che avevano regalato alla signora sparì.
«E adesso?»